Eccoci qua, buona vigilia di Ferragosto, senza soluzione di continuità, siamo qua pronti intanto per mandarvi un carissimo abbraccio a tutti voi e per abbracciare simbolicamente, ma non certo in modo meno intenso, Massimo Mazzucco. Ciao Massimo.
Ciao Fabio, ciao a tutti. Come sei retorico oggi, che bello.
Retorico, sì, alla caressa, oggi sono molto carino. Allora, volevo dire, abbracciamoci tutti. Allora, volevo dire una cosa, volevo salutare perché oggi sono stato, Massimo, è successo un siparietto che mi ha fatto piacere perché sono andato a pranzo a 1400 metri di altitudine nei Monti Sibillini, esattamente a Castelluccio di Norcia, peraltro località duramente colpita dal terremoto. Durante il pranzo, insomma, mi si è avvicinato proprio un nostro ascoltatore e che mi è venuto incontro. Mai avrei pensato,
Ti
insomma,
sei
tu
avvicinato, non
fossi
senti più
piacere, no,
niente.
di trovare qualcuno che era in vacanza, credo in giro da quelle parti
Fabio,
tra
non
le
sento più niente.
Marche, e è venuto così
Fabio,
a
ferma. Fabio,
salutare. Dimmi.
ti sei avvicinato, è andata via la voce, non ho più sentito niente. Mi
No,
sei
dico,
avvicinato?
mentre ero appunto a tavola, un nostro ascoltatore che è di Lecco, che si trovava e stava girando l'Umbria e le Marche in un posto così, diciamo, tra virgolette, sperduto. Mai mi sarei immaginato, ecco, di trovare un nostro ascoltatore. E quindi, insomma, lo salutiamo, Gianni, e credo, insomma, chissà, ancora non sarà tornato a casa, ma insomma, gli mandiamo un caro saluto. Detto questo, abbiamo, così mi è venuto questo titolo ieri sotto la doccia: è rimasto solo il gregge, nel senso che c'è, cioè, il gregge che fa quello che deve fare, ma l'immunità nel frattempo si è persa. Ne hai parlato anche ieri nella tua trasmissione, le news della settimana, perché dall'Inghilterra, insomma, si è detto candidamente l'immunità non sarà possibile. Infatti hanno spostato un po' adesso la questione. Partiamo, ecco, da questa ammissione che è arrivata dalla Gran Bretagna.
Beh, in realtà è il riconoscimento di un fatto che era già noto alle persone più attente fin dall'inizio. Fin dall'inizio i virologi, quando si cominciava a parlare, facciamo il vaccino, dicevano: guardate che fare un vaccino su un virus mutevole o mutante, non so come si dica, RNA è una stupidaggine perché ti muta in continuazione, quindi non arriverai mai all'immunità di gregge. Ma qui stiamo pagando il fatto che tutti hanno fatto finta di crederci. Perché bisognava far finta di crederci, e quindi adesso i fatti ti stanno sbattendo in faccia la dura realtà. Ma non c'è nessuna sorpresa da questo punto di vista, ce l'hanno detto in mille modi. Il vero problema, l'unico vero problema nostro è quello della memoria, cioè purtroppo i giornalisti non ci sentono, hanno la memoria selettiva, appunto, l'udito selettivo addirittura, e la gente normale, non tutti si ricordano quello che ci raccontavano all'inizio, ma questo era quello che ci dicevano. Quindi nessuna sorpresa, io mi aspetto pian piano di veder cadere tutte le bugie che ci sono state raccontate, e mi auguro veramente che la gente cominci a capire di fronte a quale dimensione di presa in giro ci troviamo, perché a questo punto bisognerebbe cominciare a capirlo, secondo me.
A proposito dei giornalisti, diversi di voi ci hanno segnalato l'intervento di qualche giorno fa di Paolo Mieli, che non so se ha detto queste cose a caso o comunque le ha dette perché stanno spostando il problema. E questo è un tema che adesso Massimo vorrei toccare perché ormai, no, il fatto i vaccinati contagiano, al di là della topica di Draghi, no, in conferenza stampa, è un fatto anche questo che ormai è stato sdoganato, diciamo, a livello mainstream, no? I vaccinati,
Sì.
adesso sentiamo Mieli, cioè questo fatto è diventato improvvisamente assodato, cosa che prima non era, cioè hanno spostato il punto di fronte alle varie contestazioni. Allora sentiamo Mieli e dimmi che ne pensi, non so se le hai già sentite, di queste considerazioni che ha fatto ormai nella solita trasmissione della Sette. Sentiamo.
Il problema, cara Annalisa, non è quello che quando stai nelle conversazioni primarie devi essere più ferma. Il problema è che ci sono delle cose che non sappiamo e questo va detto con onestà, perché non possiamo presentarci mai
Sì.
in un consesso privato. E un'altra cosa che dobbiamo dire è che i nostri consessi privati, io conosco anche i vostri, sono consessi molto più dubbiosi del vostro
Diventa
atteggiamento
minaccioso.
pubblico, no? Anche del mio. Cioè, noi pubblicamente ci
Ma
mostriamo come
certo.
paladini della verità, ma quando
Certo.
andiamo a cena con degli amici, sentiamo dei dubbi, delle obiezioni.
E a questo bisogna
cercare di intercettarlo, perché è lì che puoi ottenere dei
risultati. Però lo sentiamo.
Il Green Pass dovrebbe funzionare autonomamente. Se tu per entrare in un ristorante e dal primo settembre su un treno devi fare il Green Pass più la carta d'identità, ci vogliono, a parte i controlli, 8.000 persone, ma ci vogliono dei tempi. Dobbiamo fidarci del Green Pass e non farla troppo pesante questa storia del Green Pass, perché si capisce che il Green Pass è stato chiesto per accelerare le vaccinazioni e farne fare di più. E sarà una cosa, non fiscalizziamoci, un passaggio non fondamentale. Volete sapere i motivi per cui non è fondamentale? Primo, perché ormai abbiamo capito che ancorché vaccinati possiamo prenderci, sia pure senza venire all'ospedale, terapia intensiva, e eventualmente trasmetterlo, visto che tu lo puoi prendere. E poi perché sarà come l'app Immuni l'anno scorso, quelle cose di cui molto si è discusso, e poi sono dei passaggi fondamentali. Vi invito tutti gli spettatori a fare Green Pass, però non si risolve in quello. E già tutti i paesi del mondo.
È un disincentivo, diciamo. Cioè, è un modo,
è un passaggio fatto per noi per chiacchierarne quest'estate, ma tutti i paesi, gli Stati Uniti, si pongono il problema di come raggiungere l'ultima fetta dei vaccinandi, e sicuramente non è il dibattito sul Green Pass che aiuta a fare questo passaggio.
Bisogna dire che è molto bravo Mieli, perché sa pattinare sul ghiaccio su una lastra spessa mezzo millimetro praticamente, senza mai farlo rompere. È molto bravo, anche se non capisco sinceramente tutta questa delicatezza nel dire le cose, cioè anche se avesse un pochino più di coraggio nessuno gli fa niente. Paolo Mieli è intoccabile, non è che se dice qualche cosa diventa di colpo un novax o un complottista o qualcosa del genere, perché hanno tutti un terrore spietato di lui, perché è una potenza assoluta. Quindi potrebbe essere anche un pochino, però insomma già così va bene, già così è. Questo discorso, lui non voleva usare la parola flop, ma quando ha detto finirà come l'app Immuni, che è stato un, voleva dire flop, non ha voluto dire flop, ha detto una cosa di passaggio. I flop sono appunto cose di passaggio, cioè cose che nascono e che muoiono e che non lasciano il segno. Purtroppo io temo che il Green Pass invece lo lascerà di più, per un motivo molto semplice, per un motivo abbastanza complicato, anzi scusami, cioè di per sé il Green Pass è destinato a fallire, lo stiamo già vedendo, già Crisanti ha detto che dal punto di vista della sicurezza è una bufala pazzesca, l'ha definito addirittura, nella stessa trasmissione che tu hai mostrato, un po' prima, un po' dopo. Per cui diciamo di per sé è destinato a non dare questi grandi risultati, e anche i più fessi a un certo punto capiranno che è solamente una forma ricattatoria per toglierti delle libertà e obbligarti a vaccinare, ma che dal punto di vista della sicurezza non dà assolutamente nulla. Ormai questo è chiaro. C'è un problema però con Green Pass, che siccome l'intenzione di Big Pharma è di mettere il vaccino permanente, cioè loro non si accontenteranno della terza dose, adesso si cominciano a parlare della terza dose per i più fragili, si comincia sempre dai più fragili, poi di colpo te la ritrovi anche ai bambini di 12 anni, non si capisce perché. Allora, siccome stanno già lavorando per la terza dose, probabilmente ci vorrà la quarta, cioè finché la gente non mangia la foglia, questi continuano a dargli dosi e vogliono arrivare al vaccino, alla vaccinazione permanente, cioè alla vaccinazione ricorrente, con il richiamo obbligatorio una volta all'anno. Allora cosa faranno? Useranno il Green Pass come documento di aggiornamento del tuo stato vaccinale. Quindi anche tutti quelli che hanno fatto il Green Pass dicendo vabbè, l'ho fatto, mi sono fatto la vaccinazione, non volevo farla, adesso però l'ho fatto, c'ho il Green Pass, basta, non mi rompete più le scatole, si accorgeranno che a un certo punto il Green Pass non avrà più valore e dovrai aggiornarlo con una nuova vaccinazione. Se non fai l'aggiornamento delle vaccinazioni non sarà più valido. Non dimentichiamo che nei documenti dell'Unione Europea del 2017, mi sembra, aiutami tu che sicuramente lo conosci anche tu quel documento, è previsto per il 2020 il certificato di sanità internazionale, se non mi ricordo il termine esatto. Come?
Il passaporto sanitario, cos'è?
Passaporto sanitario, esatto. Questo Green Pass non è altro che il prodromo di quello, cioè è l'anticipazione per arrivare a quello. Quindi è chiaro che se la vaccinazione diventa ricorrente e se devi rifarla una volta all'anno per essere sicuro, dovrai anche aggiornare il Green Pass. Quindi ce lo teniamo fra le scatole per tutta la vita, per un sacco di anni, fino a che la gente non si ribella e non ne può più. Però veramente a questo punto, Fabio, siccome ormai è chiaro una cosa, lo ha detto anche Pregliasco l'altra sera, un pochino a denti stretti, ha dovuto ammettere che secondo lui, loro sanno benissimo che c'è almeno un 10% della popolazione che non si vaccinerà e che non c'è niente da fare per farli vaccinare, a meno di prenderli con la forza, appunto, e obbligarli con un obbligo, diciamo, con un obbligo che ti vengono a prendere in casa, ecco. Quindi stiamo parlando di 6 milioni circa di adulti vaccinabili, sono tanti. Ormai che hanno capito che questo è il limite raggiunto, non hanno più molte possibilità. Cioè l'ultima possibilità che gli rimane è quella dell'obbligo per tutti. Ma l'obbligo per tutti rischia di far saltare il sistema, perché la gente si ribella. Avete già visto cosa succede con le mense, per esempio aziendali, i sindacati si mettono di mezzo e di colpo fanno marcia indietro. Appena c'è una minaccia di sciopero di qualcosa di una certa categoria, fanno marcia indietro subito, perché sanno benissimo che stanno spingendo sull'acceleratore dove non dovrebbero. Quindi non appena la gente... Quindi, ripeto, il vero salvezza per noi è intanto che quei 6 milioni rimangano tutti 6 milioni e che non ne perdiamo neanche più uno, ma soprattutto che qualcun altro cominci a risvegliarsi, da 6 diventiamo 10 o 15 o 20 per ribellarsi a queste continue imposizioni. A quel punto... stai tranquillo che tutto sparisce in un attimo. Cioè nel momento in cui si invertisse la tendenza e da curva a favore delle vaccinazioni cominciasse a diventare una curva negativa, in 3 giorni, vabbè, comunque è finito tutto, comunque il virus non c'è più, ah che fortuna, proprio adesso se n'è andato, ci sparisce, ma poi magari ne inventano un altro fra un anno, questo non è detto. Ma questo incubo specifico può finire solo quando la maggior parte degli addormentati, se e quando, cominceranno a risvegliarsi.
Anche perché cioè non... che dici, ci sono, no, dei luoghi che stanno installando dei lettori automatici, che già ad esempio, no, alcuni supermercati hanno quei lettori che ti misurano la febbre e se, no, la temperatura non è idonea non si apre la sbarra, diciamo, chiamiamola come volete, l'apertura non c'è, e quindi immaginiamo che questa cosa sarà traslata forse, perché già si legge notizie, no, di luoghi dove metteranno dei lettori automatici del QR, certo, code, del Green Pass, e quindi questa non potrà essere una cosa temporanea, cioè quando una volta che l'hanno installati li rimangono, insomma.
Una volta soprattutto che li ordinano e che li producono, perché le aziende non si mettono a produrre in serie delle macchine del genere se non sanno che ci sarà un ordine sostanzioso e costante nel tempo. Ma questo, ripeto, è il problema che abbiamo da sempre. Nel momento in cui accetti una piccola cessione, una violazione di un principio, perché tanto magari pensi che in quel momento non riguarda te, oppure pensi che vabbè, che se ne frega, me la faccio, tanto almeno io così posso andare a ballare, perché poi è tutto lì il succo di quest'estate, è stato questo. Oddio, non posso neanche divertirmi d'estate, non posso neanche andare a ballare, oppure non posso andare al cinema, no? Come se la gente senza andare al cinema non potesse vivere. Quindi una volta che accetti quello, poi su quello costruisci sempre qualcosa di più. Guarda solo per esempio il ragionamento che fa la Lorenzin, che è una di quelle che vorrebbe l'obbligo vaccinale per tutti per il Covid. Dice, in fondo abbiamo messo la legge dell'obbligo per 10 vaccini ai bambini con la mia legge 3 anni fa o 4 anni fa, non capisco perché non si possa fare anche per il Covid. Cioè una volta che gli concedi uno scalino di qualcosa, poi il non capisco perché non si possa fare anche per è automatico. Quindi tornando alle tue macchinette, è chiaro che una volta che hai accettato l'idea che per entrare in un certo posto devi mostrare il Green Pass, poi che ci sia un uomo che te lo chiede, che ci sia la macchinetta, a quel punto lì cambia poco. E l'importante è il principio che va respinto sempre e comunque.
Allora, c'è una cosa interessante che ci arriva, diciamo, dall'interno, da una fonte di polizia. Pare che i poliziotti non vaccinati siano circa il 12% del totale. Ricordiamo, in sanitaria è stata data una statistica che a me sembra molto bassa di non vaccinati, quindi mi sembrerebbe così un po' lontana dalla realtà. Comunque il Ministero ha detto che sono poco più dell'1% sarebbero i sanitari che non si sono vaccinati. A me sembra di numeri solo a guardare singole aziende che mi sembrano decisamente superiori. Ma a proposito di mense, era passato dopo quella storia, no, della mensa lì in Piemonte, la regione Piemonte, la stessa regione Piemonte aveva dato un parere di illegittimità per quanto riguarda le mense aziendali, e ieri era uscito, credo, su Repubblica, diceva che per quanto riguarda proprio le forze di polizia, le mense potevano essere utilizzate anche senza Green Pass. E oggi è cambiato tutto, infatti è uscito una comunicazione del Ministero dell'Interno con i poliziotti che sono sprovvisti, poliziotti immagino forze dell'ordine in generale, sprovvisti di Green Pass, non possono più accedere alla mensa. Il tutto è avvenuto senza convocare prima i sindacati all'ora di pranzo del 14 agosto, cioè oggi. Fantastico. È stato deciso con questa circolare che niente mensa aziendale, e mi dice questo agente, non è il problema della mensa in quanto tale, ma sostanzialmente la gravità della decisione presa il 14 agosto senza le procedure previste. E questo, insomma, quindi vanno tirando la corda, no?
Speriamo che si incazzino, perché ripeto, la corda la tirano fino a quando possono. Non appena la gente si ribella, siccome sanno di essere nel torto, fanno subito retromarcia. Anche lì la vedi la coda di paglia, no? Di chissà che sta facendo una cosa bastarda che non andrebbe fatta. Nel momento in cui uno protesta, ah no, ok, va bene, scusa. Si fermano subito. Quando uno è convinto di aver ragione, insiste, dovrebbe dire no, dovete farlo perché è giusto così, perché qui ci sono le prove scientifiche, questo dovrebbe fare una persona in buona fede che ti impone un obbligo convinto che serva per quello che lui ti dice che dovrebbe servire. Nel momento in cui fai uno scioperino di tre persone, questi si fermano subito, è chiaro che ha una coda di paglia lunga un chilometro. Quindi forza, ribellatevi dovunque, sempre seguendo la legge, mai fuori dalla legge, ma fate tutto ciò che è nel vostro diritto legale di fare per ribellarvi a queste situazioni. È l'unico modo di fermare, se no questi non si fermano più. Cioè questi non, è come quando un esercito invade una nazione straniera, no? Quando Hitler invade la Russia, va fin dove può andare, cioè fino a dove non lo fermano, fino a dove non gli mettono la linea, dice qui basta, lui va avanti. Non sa neanche bene dove, attacca a sud, attacca a nord, spinge, dovunque può prende, finché la gente non si ribella non lo ferma. Quelli vanno avanti, questi non li ferma nessuno se no. Quindi dobbiamo anche fare una piccola, uno sforzo, anche lo so che è diventato faticosissimo discutere con quelli che la pensano in modo diverso, perché ormai le barriere sono alzate, ormai ti danno il plottista, eccetera, eccetera. Però se ciascuno trovasse un pochino il modo di far ragionare questa maggioranza, che è quella che ci fotte in realtà, è questa. Forse qualcosa si può ancora fare nel convincere qualcuno. Cominciate a domandare, per esempio, trovate uno a favore dei vaccini a spada tratta. E cominciate a dire, scusa, ci avevano promesso l'anno scorso che con il vaccino singolare saremmo usciti dall'incubo. Poi il vaccino è diventato due dosi. Poi le due dosi non bastano, stanno diventando tre. Nel frattempo il vaccino non ci salva affatto dalla malattia, alla peggio, cioè alla meglio ti dicono te la prendi in forma lieve. Ma che cacchio di vaccino è? Abbi pazienza. Io sono abituato che il vaccino, come ce lo raccontano da sempre, lo prendi una volta, lo fai, e da quel giorno quella malattia non la prendi più. Allora, nel far venire il dubbio a questa gente, agli altri, che sono stati presi in giro, fatto in modo carino, non aggressivo, ragionato, civile, magari uno su tre, uno su quattro, comincia a risvegliarsi. Cioè l'unica forza che abbiamo noi a questo punto, è inutile che continuiamo fra noi, diciamo che siamo 6 milioni, ok, tra noi 6 milioni a ripeterci le stesse cose, bastardi di qui, bastardi di là, lo sappiamo già. Il problema è che siamo schiacciati dagli altri, non so quanti sono, 54, no, perché sennò saremmo tutti adulti, quello che sono, altri 35, 38, 40, quelli che sono, di adulti vaccinati Provax, per cominciare a erodere quella maggioranza. E abbiamo le armi a disposizione, perché adesso appunto l'immunità di gregge ci hanno detto che non si raggiunge, altra bugia che ci avevano raccontato, il vaccino non ti protegge, altra bugia che ci avevano raccontato, se sei infettato puoi infettare anche gli altri, quindi cosa credi di essere al sicuro? Anzi, paradossalmente, io sarei più sicuro in un cinema con 100 persone che hanno appena fatto il tampone che non con 100 persone che hanno fatto il vaccino. Perché il vaccino può essere portatore, quello del tampone ci vuole una sfiga maledetta che abbia preso il virus proprio dal momento in cui ha fatto il tampone al momento in cui è entrato al cinema. Quindi tutti questi ragionamenti si possono fare, ripeto, in modo paziente, e secondo me si può cominciare a invertire la rotta di questa follia di massa che è andata tutti in una direzione. È l'unica speranza che abbiamo.
Allora, c'è questa convinzione, tra poco hai toccato proprio il tema che volevo approfondire anche su richiesta di un ascoltatore, perché quella è una convinzione che fa presa tantissimo parlando appunto con persone, ecco, che non sono all'interno di questi 6 milioni, cioè quella che hai detto prima. Ma prima però voglio dirti una cosa relativamente... Tu tempo fa hai fatto un appello, ti ricordi quando hai fatto quell'appello ai medici no, che dovevano essere solidali con chi subiva delle sospensioni? Purtroppo non abbiamo visto per niente solidarietà. In questi giorni c'è stata la sospensione, no, in quel comune del Veneto di Dina, sì, Santon, sì. Questo medico, 1300 pazienti lasciati senza medico di base perché lei non è brava, se insomma, ha fatto qualcosa di male, solo perché ha deciso in scienza e sua coscienza di non vaccinarsi. 1300 persone senza medico. Quindi doveva scattare qui una solidarietà, no, da parte dei colleghi, invece niente, viene isolata probabilmente. Hanno tentato anche di, credo, di intervistarlo, visto anche mi è passato sott'occhio Sky TG24, che è andato lì nel paese a vedere com'era la situazione. Nulla di fatto, si dà in pasto questo nome, no, dall'alto, e non scatta per niente questa solidarietà. Quindi è molto complicato, no, che ci sia appunto una resistenza.
No, io dai medici non me l'aspetto assolutamente. I medici purtroppo sono la categoria più disgraziata in questo caso. Disgraziati nel senso che sono dei disgraziati, non che hanno avuto una disgrazia. Cioè, sono veramente di una... Ma non solo, adesso i casi come questa va bene, ma quando hai un dottore, per esempio, come Gava, che ha una carriera alle spalle inappuntabile, che ha scritto un libro sui vaccini, che è una enciclopedia, alto così, 1000 passapagine di documentazione fittissima, precisissima e inattaccabile, e tu lo vedi espellere dall'ordine soltanto perché ha espresso dei dubbi, non ha detto io sono contro i vaccini, ha espresso dei dubbi sulla sicurezza di certi vaccini, e non fai niente, siete una banda di criminali, a questo punto ve lo devo dire. Perché la stessa cosa poteva succedere a voi, e allora in quel caso avreste urlato alla mancanza di aiuto da parte dei colleghi. Ebbene, mettetevi voi nei panni di Gava o di medico o di uno di questi, che solamente per aver espresso dei dubbi legittimi sono stati cacciati, hanno dovuto rinunciare a una carriera di 20, 30, 40, 50 anni. Se non lo fate voi, ragazzi, poi la mancanza di fiducia che c'è verso di voi, sto parlando ai medici, non potete far finta di non capire da dove viene. Cioè, quando siete tutti così venduti, tutti così silenziosi, tutti così allineati, tutti così obbedienti, la gente se ne accorge. E quindi se poi non avete più l'autorevolezza che credevate di avere prima, è colpa vostra, perché non siete coerenti nelle vostre azioni. Avete firmato un giuramento di Ippocrate, che dice una certa cosa, un vostro collega viene punito pur avendo, anzi per aver rispettato quel giuramento, e voi non intervenite, allora vi meritate le pernacchie e anche qualcosa di più.
Allora, veniamo proprio al punto che poi è rinforzato da notizie come queste che sono uscite oggi. Il primario del Policlinico di Modena, Massimo Girardis, professore all'Università di Modena e Reggio Emilia, intervistato al Corriere della Sera, chiaramente sempre dal Corriere della Sera, dice: i Novax riconoscono l'esistenza del Covid, ma sono contro i vaccini, barricati dietro le solite motivazioni. Non ci sono prove che funzionino, i danni si vedranno negli anni perché modificano il genoma umano, non voglio diventare suddito delle lobby industriali, eccetera. Una volta guariti, si scusano per aver fatto tanta propaganda negativa sui social. Ecco, ne ho letti diversi in questi giorni, ecco, di cose di questo tipo, che chiaramente servono, no, a lanciare la figura del pentito, no, il pentito.
Se per ogni articolo del genere il Corriere della Sera facesse due articoli su quelli che dicono: mamma mia, ho fatto il vaccino, ci credevo, non mi beccano più neanche a morire, per quanto male sono stato o sono stata, allora vivremmo in un mondo normale. Invece prendono sempre e solamente quel caso ogni tanto di quello che si... È certo che se uno becca il Covid e lo prende brutto e poi ne viene fuori per la collottola, è chiaro che quello dirà ragazzi, oh, però non sta guardando le statistiche, sta guardando il suo caso personale. Invece il caso personale viene sempre preso, ad esempio, viene pluralizzato, no? Viene generalizzato. Cioè, vedete, i Novax quando si ammalano al plurale, che poi si pentono, ne avremo visti 5 di questi. Quanta gente invece non si è pentita o appunto si è pentita invece del contrario, di aver fatto la vaccinazione? Quelli però gli articoli non glieli fanno.
E allora c'è questa convinzione che appunto vedo che in giro fa presa, che è quella che dicevi prima, no? Cioè sì, i vaccinati possono contagiare, però il vaccino ti preserva dalla morte e dalla terapia intensiva e dalla malattia grave. Allora ci scrive, la prendo come spunto, no? Per girarti a te, anche come se è possibile, cioè se ci sono degli argomenti per smontare, questa è una motivazione che in questo momento sta facendo molto presa. Allora, Niccolò ci dice: premetto che sono ancora molto scettico nei confronti dei presunti benefici dell'attuale campagna vaccinale, contrario al Green Pass, come qualsiasi altra limitazione. Vorrei portare alla vostra attenzione un bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità del 6 agosto. C'è questa tabella che vediamo e dice Niccolò: la tabella in questione, prendendo in considerazione un periodo di 30 giorni che si conclude il 17 luglio, fa un confronto tra le percentuali di vaccinati e non vaccinati che hanno contratto l'infezione e sono stati poi ricoverati in terapia intensiva o ospedalizzati. Oggettivamente, dice Niccolò, se si prendono per buoni questi numeri, non si può non riconoscere che ci sia un'effettiva efficacia del vaccino, quantomeno per evitare di sviluppare i sintomi più gravi della malattia. Ora, la mia domanda è: c'è secondo voi la possibilità di capire se questi dati possono essere considerati veritieri al 100%? Perché se così fossero, allora davvero il vaccino può essere utile. Forse non è la soluzione definitiva al problema, ma almeno per le fasce d'età più a rischio potrebbe essere un mezzo di protezione non indifferente. Certo, questo non esclude che nonostante le vaccinazioni il virus continuerà a circolare, che magari sono proprio i vaccini a stimolare le mutazioni che vanno a confluire nelle varianti che stiamo imparando a conoscere. Mi piacerebbe molto se ne discuteste durante una puntata con Massimo Mazzucco e magari qualche medico, questo vedremo. Secondo me potrebbe essere uno spunto che aiuterebbe a chiarire meglio la situazione e aprire una discussione interessante. Cosa ti sembra di dire? Cioè lui dice: se questi numeri sono veri, come fai a, diciamo, a controbattere, no? Che...
No, aspetta, no, non c'è da controbattere secondo me, Fabio. Cioè, diciamo, io non lo so di certo, ma diamo per buono questa affermazione che se veramente un certo numero di anticorpi li sviluppi, e io mi auguro che almeno qualche anticorpo venga fuori da questi cacchio di roba che ti mettono dentro, è chiaro che più anticorpi hai, più la malattia proporzionalmente sarà è meno grave. Questo è ovvio. Il problema non è quanto è pericolosa la malattia con il vaccino e quanto lo è senza. Il problema va preso a monte, come si chiama lui?
Niccolò,
il problema va preso a monte. Cioè, prima di entrare, ricordate il famoso discorso della piramide, non nel senso dell'occhio, la piramide nel senso della la struttura del problema, no? Il problema va preso più in alto. Se tu cominci a discuterlo da un certo punto in basso, puoi anche star lì a discutere 3 giorni e puoi anche avere un valido punto di vista. Se tu accetti, cioè se parti dal livello medio, quindi se accetti da quel livello in giù che la vaccinazione è l'unica via d'uscita, qui c'è scritto questo livello, da qui in giù possiamo discutere se e quanto effettivamente gli anticorpi che ti vengono, quanti te ne vengono, quante sia l'efficacia reale. E il problema sta sopra, è che il vaccino non è affatto l'unica soluzione al problema, anzi forse fra tutte è la meno efficace, perché noi sappiamo che ci sono tutte le cure già disponibili, che erano disponibili, ivermectina, idrossiclorochina e tutta quella lunga lista di cure che sono venute fuori nel corso dell'anno scorso, che sono state sistematicamente soppresse e ignorate per favorire i vaccini. Quindi è chiaro che se tu cominci la discussione da un certo livello in giù, possiamo anche parlarne, non so, qui ci vorrebbe un medico ovviamente per capire effettivamente quanti anticorpi ti possa dare un certo vaccino e quanto questo possa influire sulla gravità dell'eventuale malattia. Il problema è che comunque intanto te la becchi lo stesso. Quindi è la prima volta nella storia che uno si fa un vaccino per una certa roba e quella roba se la piglia comunque. Quindi questo già lì ci sarebbe da discutere per mesi. Poi se uno vuole mettersi a discutere sulla gradazione di quanto te la prendi in quel posto, va bene, è una discussione valida, ma sei sempre sotto al livello al quale sei stato costretto dalla premessa sbagliata che dice il vaccino è l'unica soluzione.
Ecco, tra l'altro, poi non sappiamo, perché comunque leggo, l'abbiamo anche avuto ospite in questo canale, c'è un giornalista in Toscana, a Controradio, l'abbiamo avuto ospite, si chiama Domenico Guarino, lo saluto e lo stimo moltissimo, che dà sempre spulciando, perché un conto sono le tabelle, eccetera, poi lui va a spulciare quotidianamente i dati, e i dati che da lui dice, l'aggiornamento odierno dell'Istituto Superiore di Sanità conferma quello che sto dicendo da settimane, il vaccino in particolare nelle fasce più anziane della popolazione, quelle più esposte, dove si concentra la massima parte dei casi gravi, non annulla per niente il rischio di ospedalizzazione anche in terapia intensiva e di decessi, al punto che nella fascia over 80, ormai le morti di vaccinati positivi al coronavirus nell'ultimo mese, dati al 26 luglio, sono il 38%, bel 35,7% sul totale dei decessi che aveva avuto con la doppia dose. Le terapie intensive tra i vaccinati sono il 38%, il 35% di questo 38% aveva avuto la seconda dose. Le ospedalizzazioni il 60%, quindi la maggioranza oramai. E anche sulle fasce di età inferiori le percentuali di ricoveri, anche gravi e decessi, oltre che di contagi, sta crescendo, direi, inesorabilmente, conta ovviamente la tendenza, non i numeri assoluti. E lui dice, questo vuol dire che i vaccini non funzionano? Questo non ho gli elementi per dirlo. Voglio dire però certamente che il Green Pass non ha basi scientifiche. Quindi, come vedi, anche i numeri non è che dicano poi quello che appunto... No,
ci sono anche i casi, per esempio, degli stati come Israele, come l'Islanda, che sono assolutamente inspiegabili da questo punto di vista, dal loro punto di vista. Cioè, Israele ha una quota di ricoverati vaccinati che è 3 volte superiore a quella dei non vaccinati, però finiscono in ospedale lo stesso se sono ricoverati. Quindi il discorso di Nicolò, che ti viene ma in forma lieve e non finisci in ospedale, già lì crolla, non è vero. E poi ripeto, l'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità, è quello che nega spudoratamente che esista qualunque cura alternativa. Quindi se mentono in maniera così spudorata su quello, io veramente prima di prendere per vere le loro dati ci penserei 2 volte. Fra l'altro proprio oggi è stata scoperta, non so se lo sai già, è saltato fuori un trucchettino, perché un altro dei mantra che si sente adesso è quello che dice ormai praticamente nelle terapie intensive oppure nei reparti COVID ci sono quasi solo non vaccinati, sono quasi tutti non vaccinati. Questo è un altro, come a dimostrare che se ci vaccini invece non finisci nel reparto COVID. Salta fuori una circolare di un ospedale, credo che sia di Foggia, dalla quale risulta, non so se la sapevi questa, Fabio?
No, questa no.
Un ospedale di Foggia dove ci sono le direttive, il direttiva per le accettazioni. Dice, se si presenta un malato di COVID che è già vaccinato, non va messo nel reparto COVID, ma va messo nel reparto normale.
Ah, sì, è dalla settimana scorsa. Sì.
Okay. Sono io che sono in ritardo, non ti sto dando nessuna breaking news, va bene. Ecco.
No, però quindi capisci? Non è sulla Foggia, nel senso cioè che c'è sia una diversificazione, ci
ecco.
Sono
arrivate... in via quindi informata. Basta un trucco del genere. Quindi tutte queste frasi, guarda che sono di più queste, sono di più quelle... La domanda è una, mi avevi promesso che il vaccino mi avrebbe difeso dalla cosa, invece non mi difende, perché? Questa è la domanda vera. Prima, secondo, mi avevi promesso che il Green Pass mi avrebbe garantito di stare al sicuro, e invece non è vero neanche questo. Questa è la vera domanda, perché mi pigli per il culo? Non perché sono il 78% di quelli con le scarpe rosse che entrano ma che non hanno la camicia viola. Quelle lì sono discussioni fatte apposta per tirarti scemo, ma le vere domande di fondo sono altre.
E poi comunque ora stiamo parlando dell'efficacia, io per me poi ripeto può essere anche acqua santa, no? Può essere il siero della lunga vita che non dà nessun problema, ma rimane il punto nodale che nessuno può essere obbligato a assumere alcuna sostanza all'interno del proprio corpo. Questa dovrebbe essere la pietra miliare, no? Di qualsiasi ordine che si vuole definire democratico, poi tutto il resto no, viene dopo. Intanto deve essere una cosa facoltativa, poi dopo si può parlare, no, delle reazioni avverse. A proposito di reazioni avverse, nel TG di ieri abbiamo fatto vedere, ce l'ha segnalato, mi pare di averlo intravisto tempo fa questa cosa, forse qualcun altro l'aveva segnalato, comunque un maresciallo dei carabinieri ci ha segnalato alla posta di Rinascimento Italia, e tra l'altro diverse appartenenti alle forze dell'ordine stanno scrivendo, quindi evidentemente seguono, si informano, quindi non sono pochi. Ha notato su, in un video della Food and Drug Administration, un webinar di 8 ore, pensa tu, a un certo punto il relatore, siamo nel 2020, quindi siamo un anno prima che i vaccini arrivassero, a un certo punto, adesso lo vedremo, compare per un secondo, forse l'hai già visto questo video, compare per mezzo secondo una slide delle reazioni avverse, il relatore si sente che glissa.
Ah, sì, sì, ho letto qualcosa. Sì.
Ecco, allora vediamolo un secondo, perché la cosa interessante è che alcune di queste reazioni avverse sono state aggiunte parecchio tempo dopo. Come facevano, la domanda che si fa il maresciallo, a sapere un anno prima non le reazioni avverse iniziali, cioè altre che sono state aggiunte in itinere dopo le segnalazioni che arrivano. Guarda, lo facciamo vedere un secondo.
I'm sorry, this is slide 17. FDA's experience with near real-time surveillance. So we have considerable experience doing near real-time surveillance. So we've conducted surveillance for the annual influenza vaccine and gear.
Ecco, questo è il fermo immagine delle reazioni avverse che lui ha fatto vedere per un secondo, una slide che non doveva essere mostrata, e come avete visto eravamo ben prima come data, l'abbiamo visto all'inizio. Quindi in questi casi, Massimo, cosa...
Scusa, rimettila un attimo, perché facciamo vedere due cose importanti, se puoi rimetterla.
Questa ultima, vero?
Sì, sì, l'ultima, il fermo immagine, sì. Perché diceva...
Vai, tu parla che lo vediamo.
Diceva draft... che vuol dire copia di copia provvisoria, cioè la brutta copia, il draft è una brutta copia, di un documento di possibili potenziali reazioni avverse, diceva, e poi con 3 asterischi subject to change, cioè è probabile che verrà modificato nel tempo, soggetto a modificazioni nel tempo, quindi è una cosa assolutamente temporanea, no? Ecco, quindi sapevano già benissimo già allora, eccolo lì, subject to change, vedi? Questa dice draft working list, cioè lista di lavoro, quindi diciamo provvisoria, di possibili reazioni avverse, subject to change, quindi è temporanea ed è soggetta a cambiare nel tempo. E già allora le vedo praticamente tutte, la Guillain-Barré la sappiamo già, la mielite la sappiamo già, convulsioni, stroke, infarto, narcolessia, miocardio acuto, io poi non sono un dottore, quindi traduco un po' così morte, ovviamente. Pensa un po' che bello, sapevano già che c'è come possible adverse event, c'è la morte, risultati negativi durante la nascita e durante la gestazione, altre acuti malattie demielinizzanti, cioè dove perdi la mielina del sistema nervoso, praticamente la SLA, non anafilatti, trombocitopenia, cioè tutto sapevano già tutto. Pensa che meraviglia, eppure li hanno fatti lo stesso e ci hanno raccontato che sono safe and effective, cioè sicuri ed efficaci, fantastico.
Guarda quella per ultimo, multisystem inflammatory syndrome in children.
Ecco. Sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini, fantastico, diamogli subito il vaccino, tanto non ne hanno bisogno, ma diamoglielo lo stesso.
Pensa tu. Che poi oggi leggevo, c'era una notizia, cominciano già da un po', l'abbiamo notato, ma cominciano a dare la notizia che stanno aumentando i casi tra i bambini. Adesso
certo, figurati come no, ti pareva.
Vediamo.
Prevedibilissimo, certo.
Allora,
sì, vediamo. Però sai, ormai Fabio, ormai le mamme l'hanno capita, quelle che l'hanno capita, non c'è
più. Allora, nell'ultima settimana è aumentata l'incidenza dei contagi tra i bambini nella fascia 0-9, proprio quella fascia dove vogliono arrivare, con incidenza leggermente superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, per la prima volta da inizio maggio. In linea con quanto osservato nella settimana precedente, l'incidenza della fascia di età 10-19 è 156 per 100.000 abitanti.
Questo, scusa, questo vuol dire che fanno i tamponi ai bambini da 0-9 anni? Perché se devono dare l'incidenza del contagio, vuol dire che fanno dei tamponi di massa sui bambini da 0-9 anni. Io non ho mai sentito questa storia. Da come la deducono l'incidenza del contagio nel bambino di 3 mesi? Non lo spiegano questo?
No. Beh, si può ipotizzare nei bambini più grandi che si contagia un familiare, ad esempio, e fanno il tampone ai familiari. Vado a ipotesi,
Ma non al bambino. Io non ho mai sentito di tamponi ai bambini fatti su larga scala al punto da poter stabilire una percentuale di incremento come questa.
Ah, certo.
E se c'è qualche genitore che lo...
Tentativi di farli quando a scuola ci sono stati dei casi e tamponano tutta la classe dei bambini.
Ma strano, quando danno queste notizie, perché non mettono sempre il... Noi dobbiamo mettere il link su tutto. Anche se io vado a fare la pipì e devo dimostrare che sono andato a fare la pipì e metto il link con la foto mia che faccio la pipì, se non ci credo.
Avrebbe letto il rapporto di sorveglianza integrata settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità.
E il link c'è?
In questa, questa è una notizia ora per ora, non c'è link. Andrebbe letto.
Andrebbe letto, andrebbe preso, andrebbe analizzato e sicuramente saltano fuori i soliti giochi di parole. Sono stati analizzati, ma non sono stati presi in considerazione. Sai come fanno? Benvenuti nel mondo del linguaggio doppio, ragazzi. Cioè, ormai o la capiamo che ti parlano sempre con un linguaggio doppio, come dicevano gli indiani nei film dei cowboy, tu parla con lingua biforcuta. Ecco, questo è diventato purtroppo il nostro problema in questo momento.
Comunque, che tu... stanno confermando appunto quello che ti stavo dicendo, cioè che i tamponi ai bambini li fanno nei casi appunto, che ne so, c'è un bambino positivo in una classe, tamponano tutta la classe.
Vabbè, insieme a quello dovrebbero mettere anche la percentuale di quanti poi si ammalano di Covid, quanti bambini si ammalano. Perché a me di sapere che il bambino è contagiato non me ne frega niente se so che nel 99,999999 non si ammala. Quella parte lì non la mettono. Mettono solo sale alla curva dei bambini contagiati. Così la mamma dice, oddio, sarà mica me che fu il vaccino anche a lui. Ecco, e questo è guarda, è inutile ripetere, non continuiamo a ripeterci queste cose, io mi sto anche un pochino stancando perché lo abbiamo, tutte le persone con cui parlo, le persone diciamo dalla nostra parte, tutte queste cose le hanno capite. E se per fare un passo in avanti dobbiamo convincere gli altri, dobbiamo trovare degli argomenti validi, semplici, elementari, mettere di fronte a 3-4 domande elementari e semplici, perché per esempio rispetto ai bambini, visto che, e questo lo sappiamo, il famoso documento dell'Azzolina, quello dell'estate scorsa, quando volevano mettere le mascherine ai bambini, eccetera, eccetera, lo stesso loro dichiaravano che in tutta Italia c'erano stati soltanto 4 casi di Covid di bambini morti, ma tutti avevano delle malattie pregresse, quindi un bambino sano non è mai morto di Covid. La domanda è questa, signora mamma, visto che un bambino sano non è mai morto di Covid, perché dovrebbe rischiare di vaccinare suo figlio? Visto che i rischi ci sono, stanno scritti nel bugiardino e per i bambini manco si conoscono, visto che non sono stati sperimentati sui bambini piccoli. Basta una domanda così per far venire un dubbio. Basta una domanda così per avere un dato da dare, preciso, verificabile, come a quello appunto che dicevo io del documento della Azzolina. E se lo stesso governo mi dice che nessun bambino è mai morto per Covid, perché devo fare la vaccinazione a mio figlio e rischiare invece magari di ammalarlo o di rovinarlo per sempre? Fai questa domanda a qualunque mamma e vedrai che nel 90% dei casi gli occhi si apriranno. Non è possibile che non si aprano. Cioè le mamme rispetto ai propri bambini sono veramente l'ultima barriera, la più difficile da abbattere. Quindi almeno da quelle si potrebbe cominciare a lavorare un pochino. Io, Fabio, ti dico, sono in un momento molto confuso, perché da una parte sento questo castello di carta che sta crollando in maniera, per me, invereconda, evidente, palese, e addirittura mi viene da ridere delle volte quanto sono stupidi nel cercare di coprire le loro bugie. Dall'altra sono disperato per la cecità della maggior parte delle persone che non riesce a vedere questa presa in giro. Quindi mi domando, passo il mio tempo a domandarmi quale può essere la formula per avvicinare queste persone il più possibile a un momento di risveglio. Ognuno deve trovare con la sua sensibilità, in base anche alle persone che ha intorno, dalle quali è circondato, deve trovare il modo di farli ragionare. Non è possibile, se non li facciamo ragionare loro, non c'è niente da fare, perché sono in maggioranza e da lì non tornano più indietro.
Io ho notato una cosa, Massimo, che parlando con delle persone, allora innanzitutto c'è veramente un clima che credo si possa respirare solo nei regimi, chiaramente non facciamo i paragoni, che sono paragoni idioti con il, secondo me, con il passato, nel senso che tanti paragoni sono sempre sbagliati. Sono regimi, diciamo, in salsa moderna, quindi non è che c'è che non puoi parlare, non puoi fare una manifestazione, no, sono regimi che sono impostati nella forma moderna, quindi inutile, se dobbiamo paragonarli, sì, possono eventualmente paragonare con forme di dittatura moderne che ci sono in questo momento. Ma al di là di questo, ho notato innanzitutto che su questo tema c'è una tendenza a parlarne sottovoce, questo è inquietante per una che un paese appunto che si spaccia per democratico, cioè un argomento che sembra quasi che devi parlare sottovoce, perché no, se qualcuno ti sente che hai qualche critica ti guarda subito storto. Però ho notato che se si supera la prima barriera di diffidenza di molte persone che si presentano all'argomento spavalde, no, e con la lezioncina pronta di quello che hanno sentito, dopo che tu gli insinui, no, appunto un paio di dubbi, un paio di cose, improvvisamente vuotano il sacco. Mi è capitato ad esempio con un medico in pensione, mi è capitato con una maestra, mi è capitato insomma con altre persone, e allora ti cominciano a raccontare che hanno sentito di una persona che è morta dopo che ha fatto il vaccino, viene fuori che il figlio però non lo vuole fare, cioè mi sembra che ci sia molta apparenza, forse per timore, cioè che sembra veramente un monolite, sì, sì, questa cosa, ma scava le cose stanno diversamente.
Infatti il conformismo è di quello di cui parlava Mieli prima, quando diceva: noi qui pubblicamente siamo tutti a fare i paladini della verità, ma poi in privato i dubbi li abbiamo, e come? E gli altri due, hai visto la di Gregorio e Parenzo che cercavano di parlargli sopra perché hanno sentito che stava dicendo una cosa dolorosa per loro, gli stava dando degli ipocriti, gli stava dicendo: noi siamo tutti ipocriti perché veniamo qui in televisione a fare quelli che abbiamo capito tutto e che diciamo e mandiamo il verbo urbi et orbi, mentre invece privatamente, e li guardava in faccia, sappiamo benissimo di aver tutti dei dubbi. E quello è esattamente quello che diceva Mieli.
Allora, c'è una cosa interessante che si sta muovendo, è uscito oggi sul Giornale, è un articolo che critica la magistratura e la corrente di sinistra, quindi è un articolo che è stato scritto per criticare, però è un articolo, al di là che io delle correnti della magistratura ne ho sempre pensato male, perché secondo me è assurdo che ci sia la corrente di sinistra, di destra, cioè queste correnti di potere, però in questo caso, diciamo, leggiamo perché è interessante, titola il Giornale: la crociata delle toghe rosse contro il certificato verde, un dovere non applicarlo. Allora qui nel titolo sintetizzano in modo sbagliato, perché allora vediamo bene, loro dicono: l'appello di magistratura democratica, misura anticostituzionale, basta stato di polizia, i Novax, il loro rifiuto è da proteggere. Allora, in realtà, cosa è successo? Non è la posizione precisa di magistratura democratica, però evidentemente se è stata pubblicata, questo articolo è stato pubblicato nell'ultimo numero di Questione Giustizia, che è la rivista ufficiale di magistratura democratica, è l'articolo di un gruppo di costituzionalisti riunito sotto la sigla Generazioni Future, che per intenderci è il movimento di Ugo Mattei, del professor Ugo Mattei. Sì. Quindi se l'hanno pubblicato, evidentemente è un messaggio che vogliono lanciare sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del decreto Green Pass. Leggiamone un passaggio: il decreto legge, secondo il documento, produce effetti plurimi di discriminazione e finirebbe per costituire l'imposizione indiretta di un obbligo vaccinale, ne conseguirebbe la violazione della libertà personale, manca la prova sulla capacità di limitare il contagio dei vaccini. Il testo attacca anche la possibilità per i gestori dei locali di controllare il certificato, che viene definito un trasferimento di poteri di polizia in capo a soggetti del tutto privi di qualifiche e di debole sostenibilità giuridica. E poi c'è la difesa anche della posizione di chi non si vuole vaccinare, e quindi insomma è un atto d'accusa piuttosto forte, che potrebbe poi risolversi, come dire, forse un invito a agire in un certo modo quando magari certi provvedimenti arriveranno nelle aule di giustizia.
Magari, non lo so sinceramente. Già vedi, il modo in cui è stato accolto questa notizia, cioè non è stata accolta praticamente, perché non è uscita praticamente, non è stata ripresa da nessuno, ti dimostra come non importa di chi fai parte o di che, cioè Magistratura Democratica mi sembra che sia un gruppo abbastanza potente da quel che ho capito, ma se in quel momento dicono qualcosa che non va bene ai padroni del discorso, allora diventa la crociata delle toghe rosse. Cioè basta mettere un titolo come la crociata delle toghe rosse per aver tolto ogni legittimità a quello che dice questa gente. E purtroppo il problema è complicato, nel senso che non importa chi parla, nel momento in cui mette il piede fuori dal seminato viene comunque o distrutto nei casi peggiori o comunque ignorato come in questo caso.
E poi questa è una vecchia, ovviamente sul giornale toghe rosse deriva no, dalla famosa guerra di Berlusconi, certo. Le famose
toghe rosse. Sì, però se c'era un giorno in cui non usare quel termine era questo.
Esatto.
Poteva dire corrente di magistrati, gruppo di magistrati, associazione di magistrati, senza usare quel tono, quel tono derisorio e negativo. Invece no, forse è un riflesso condizionato di... Come si chiama il direttore del giornale? Sallusti?
No, è andato, credo, Sallusti è andato a Libero, credo. Il direttore del giornale, sai che non mi ricordo, è cambiato da poco.
Sì, ok, quel che l'è, vabbè.
Quel che l'è. Non so se Minzolini è diventato...
Minzolini, bravo, giusto, sì. Lui. Altro buono, l'ho sentito ieri sera, mamma mia, anche lui per l'obbligo sparato. Roba pazzesca, ragazzi.
È la casa delle libertà, ti ricordi? La famosa casa delle libertà.
Libertà quelle degli altri. Sì.
Degli altri. Visto che hai citato, no, dicevi sempre la trasmissione della 7, hai visto la Virginia Raggi sempre con Parenzo e quell'altra Concita Di Gregorio? Tanto per farlo vedere. La Virginia Raggi dice alla domanda, no? Lei, no, la Concita dice alla Raggi. Lei però non ha il Green Pass e lei gli dice no, per venire qui comunque ho fatto il tampone, dice perché non si è vaccinata e lei risponde io lo dico sinceramente così mettiamo fine a questa storia, il mio medico mi ha detto hai gli anticorpi e quindi mi ha sconsigliato la vaccinazione.
Ciappalì.
Nel senso gli ha risposto. Quindi dice io non faccio appelli, ognuno senta il suo medico, io appelli non li faccio, ognuno parli con il suo medico, no, la politica non deve entrare. Poi hanno tentato ovviamente di metterla un po' in difficoltà. Io non voglio fare nello sponsor della Raggi, nel senso qualcuno ci ha scritto, sì. Forse l'ha fatto per prendere voti, comunque c'è la campagna elettorale a Roma, può essere che una parte chiaramente di chi l'ha votata l'altra volta sicuramente vicina a posizioni contrarie, però insomma questa è da segnalare più che sia lei che nel suo caso il medico mi ha sconsigliato appunto perché ho gli anticorpi e poi ovviamente Parenzo e la De Gregorio che cercavano di mettere dubbi, insinuare
in angolo, sì. Sai una cosa, scusa se salto un attimo il discorso, io volevo faccio una previsione, sono convinto, non so perché, ma ho la strana sensazione che la Raggi riuscirà comunque a rivincere la candidatura, cioè diventerà sindaco, verrà rieletta come sindaco. Uh-huh. Non so perché, ti ripeto, non ci sono ragionamenti logici dietro, ma ho avuto questa strana sensazione, l'ho vista un paio di volte e da mentre appunto non sento una gran forza né da parte del candidato, a parte quello lì che l'ex ministro dell'economia, che vogliono mettere a fare il sindaco, ma che non ha nessuna, diciamo, impatto emotivo sul pubblico, né tantomeno quello della destra, che è una persona per bene sicuramente, ma che anche lì non ha, insomma, c'ha il carisma di una scatola di scarpe, diciamocelo chiaramente. Secondo me la Raggi alla fine, per non so quale combinazione strana dei meccanismi, riuscirà comunque a restare lei sindaco di Roma.
Questa
non è un augurio, non è necessariamente un augurio per Roma, è una previsione così. Come dire, l'Inter vince domenica oppure vince il Milan, non so.
Allora, adesso Massimo, sentiamo per concludere la dottoressa Barbara Balanzoni. Ogni volta che mettiamo qualcosa di lei c'è sempre qualcuno che ci dice ma lei anni fa aveva usato dei termini, non so, io non ricordo esattamente, però io sono sempre anche per contestualizzare, nel senso ascoltiamo quello che ha da dire oggi, poi no, ognuno si fa l'opinione che crede, nel senso non è che c'è un ergastolo perché anni fa ha detto una cosa, ne prendiamo atto, non la seguivo anni fa, quindi sicuramente ha un modo, no, di comunicare molto netto, molto particolare, quindi ogni tanto, no, qualche cosa fuori tra le righe può scappare, quindi qualcuno magari non ritiene credibile cioè questo passaggio da allora a oggi, ognuno crede quello che vuole, ma ha fatto un video in cui dice, e qui ti volevo chiedere un giudizio, forse servirebbe un avvocato, però mi interessava la tua analisi logica di quello che appunto propone Barbara Balanzoni. Lei dice: quando andate, vi presentate all'appuntamento per vaccinarvi, non è che non dovete firmare il consenso, perché altrimenti comunque il vaccino non ve lo fanno, dovete scrivere questa dicitura che dice, senti un attimo.
Allora, buon pomeriggio. Oggi uno dei consigli pratici per firmare il fatidico consenso più o meno informato, che chiameremo CI, o meglio lo chiameremo Sì lo voglio, così per evitare i blocchi e le censure. Allora, voi sapete che non è possibile esprimere il dissenso, cioè voi venite da un lato obbligati al Sì lo voglio, a firmare il Sì lo voglio, e quindi sulla carta, perché non è così nella realtà, ma sulla carta deve risultare una vostra richiesta. Sono furbi. Ma furbi ma non furbissimi, come c'era la canzone Bene ma non benissimo, se vi ricordate. Allora, è possibile che uno vada e esegua, si faccia somministrare senza avere firmato Sì lo voglio? No, perché nessun medico mai vi farà questo se voi non avrete firmato il Sì lo voglio, dove dichiarate diverse cose, che sì lo volete, sì siete a conoscenza che non si sa se andrà tutto bene, e che sì siete disposti a rinunciare a qualsiasi rivalsa per gli eventuali effetti speciali che ne possono derivare. Capite bene che sto usando la parola effetti speciali per non dire altro. Bene. Il passaggio successivo è stato quello di non rendere obbligatoria questa cosa, ben sapendo che non la si poteva rendere tale, ma di indirettamente crearla obbligatoria per il tramite del verde. Allora, anche qui, siccome tanta gente non sa più come fare, dove sbattere la testa ed è più o meno disperata, una soluzione, che tra l'altro è anche una prova di buona fede e inchioda il sistema, cioè è come mettere la benzina in un motore diesel, mi è successo e vi assicuro che me l'ha fatto il benzinaio, non sono stata io, sia chiaro, vi assicuro che il motore si può prendere e gettare nel cesso. Mettere la benzina in un motore diesel è la seguente postilla, la postilla che deve riportare questa frase: sono costretta a sottopormi a questo trattamento, ma esprimo dissenso. E controfirmate anche la postilla. Poi consegnate questo foglio al medico, il quale ingripperà il motore. Quindi scrivete: sono stato costretto a eseguire questo trattamento, ma esprimo dissenso. La parola dissenso o la parola dissento deve essere scritta in modo espresso. Benzina nel motore diesel, tutto si inchioda. A quel punto il medico, che non c'è tutto, se no non starebbe lì, ma non è così tanto folle, non si presterà. A quel punto voi avete assolto al vostro dovere di sudditi e avete offerto il vostro corpo alla scienza con l'H, ma il medico in assenza della vostra richiesta, perché sarebbe un sì ma non lo voglio, quindi di questa cosa deve esserci traccia, non lo farà. A quel punto voi vi fate la vostra bella foto col telefonino o vi riprendete indietro il modulo. Io il modulo lo lascerei al medico a futura memoria. Fate una foto e vi fate dare il nome anche del mio collega e poi tornate nella vostra azienda di sti cazzi a dire che voi vi siete offerti volontari, esprimendo però dissenso, visto che avete ancora una volontà e un intelletto, ed è stato il medico che non ha voluto farlo, quindi il problema diventerà del medico che non l'ha fatto. E
mi sembra molto... Ci sei, Fabio?
Sì, eccoci.
Ci sei. Dicevo, mi sembra molto contorto come meccanismo, nel senso che, allora, io ti dico sì, però non mi piace, allora io non te lo faccio. Allora io vado dal datore di lavoro a dire lui non me l'ha fatto perché io gli ho detto che sì, ma non mi piace. E non ho capito com'è che diventi un problema del medico. Il datore di lavoro ti dice tu il vaccino non ce l'hai, se è previsto dalla legge che tu ce l'abbia, quindi io non ti posso far lavorare. Diciamo che al datore di lavoro non gliele può fregare di meno del motivo del perché non lo hai fatto. Siccome la legge mi impone di richiedere che tu l'abbia fatto, il datore di lavoro ti dice vabbè, guarda, mi spiace molto, sono anche magari, come dire, condivido le tue posizioni, ma se non ce l'hai io non ti posso far lavorare. Quindi mi manca quella parte lì, quando la Balanzoni dice è un problema del medico. Un problema del medico perché? Il medico mica si è preso delle responsabilità in più. Anzi, si è tolto, casomai, da un inghippo, appunto, dalla benzina nel motore, come dice lei. Ma non lo vedo, non è che a quel punto ti assumono lo stesso solo perché il medico non ha voluto fartelo. Allora tanto vale, invece che scrivere quella frase lì, sì ma dissento, sì ma vi ritengo responsabili di ogni reazione avversa. Una frase qualunque per ingrippare il motore puoi metterla, ma non cambia succo. Quando poi ti presenti al datore di lavoro e il vaccino non ce l'hai, se quello è obbligato a richiedertelo non ti fa lavorare. Quindi non ho capito, mi manca l'ultimo pezzo.
Bene Massimo, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata, buon Ferragosto, io vi aspetto anche domani mattina alle 9.30 con Fausto Carotenuto. Noi Massimo sabato dovremmo tornare alla mattina, se sei d'accordo.
Va bene.
11.30 te lo ricorderò poi il venerdì. Ok.
Va bene.
E vuoi dire qualcosa? Che so che la piattaforma Contro TV, ho visto che c'è delle novità.
No, sì, stiamo intanto ci siamo spostati su Odissee, che è il canale copiato identico di YouTube, con tutto quello che c'era su YouTube, per sicurezza, diciamo, perché rischiamo di perdere YouTube. La piattaforma Contro TV, stiamo caricando invece lì i video, vanno caricati uno per uno, purtroppo, vanno convertiti uno per uno, quindi è un lavoro lungo. Speriamo per l'inizio di settembre di avere almeno gli ultimi 3 mesi di arretrati da poter rendere disponibili in archivio. Ne riparliamo a fine mese.
Bene, ottimo, ottimo. Grazie Massimo, buon Ferragosto a te e a tutti e a sabato prossimo.
Ciao a tutti, grazie mille.